30 marzo 2009, ore 21, The Ghost of Tom Joad comincia qui.
Diceva Tom: mamma, dovunque un poliziotto picchia una persona, dovunque un bambino nasce gridando per la fame, dovunque c'è una lotta contro il sangue e l'odio nell'aria, cercami e ci sarò. Dovunque si combatte per uno spazio di dignità, per un lavoro decente, una mano d'aiuto, dovunque qualcuno lotta per essere libero, guardali negli occhi e vedrai me.
E così alla fine le abbiamo viste queste immagini nella realtà, le stesse immagini che andava a cantare Bruce Springsteen, riprendendole naturalmente dal libro di John Steinbeck e poi dal film che ne trasse John Ford. Finalmente abbiamo visto le immagini di questi americani disoccupati, licenziati, che evidentemente hanno perso non soltanto il lavoro ma anche la casa e che si trovano per l'appunto a vivere per strada. E in particolare abbiamo visto le immagini di questa tendopoli che è stata tirata su in California a Sacramento e che concentra alcune centinaia di persone. E naturalmente ne parleremo meglio più avanti quando andremo a fare la ricognizione di quello che per l'appunto è accaduto nella settimana che abbiamo appena attraversato, però intanto sembrava inevitabile andare a stabilire questo collegamento per dire che le canzoni, i film, i libri non sono necessariamente opere astratte e sono invece molte volte l'anticipazione o lo specchio, il riflesso, comunque diciamo un importante momento che viene messo a disposizione di tutti noi, se abbiamo occhi per vedere, se abbiamo orecchie per ascoltare, una occasione per poi scandagliare la realtà in maniera ben diversa da come viene fatto abitualmente. E tutto questo naturalmente è quello che cerchiamo di fare proprio qui a The Ghost of Tom Joad, questa trasmissione che arriva questa sera all'undicesima puntata, 11 settimane via, una dopo l'altra, a partire dal 19 di gennaio di questo anno 2009. Dunque benvenuto naturalmente a voi tutti all'ascolto e quindi sintonizzati su Radio Alzo Zero, web radio del sito irribelle.com e quindi web radio anche della rivista La Voce del Ribelle. Grazie come sempre in regia Sara Santolini. A proposito della Voce del Ribelle, che ha come direttore politico Massimo Fini, siamo stati a questo appuntamento che ha avuto appunto luogo sabato scorso nell'ambito della versione invernale della Versiliana. Una bella intervista, un bel incontro al quale ha partecipato naturalmente Massimo Fini, ha partecipato il direttore della Nazione, il tutto presentato da Romano Battaglia. Ed è stata l'occasione per dire tutta una serie di cose che c'è veramente poi da chiedersi avendole ascoltate. Qui naturalmente non è solo un discorso di contenuti, ma proprio un discorso anche di brillantezza, di interesse e in molti momenti proprio di simpatia sul piano umano. C'è da chiedersi perché poi vengano sistematicamente confinate in queste occasioni private o poco più. Risposta retorica, naturalmente, perché i media non hanno come obiettivo quello di mantenere alto il livello non soltanto dell'intelligenza, ma proprio questo livello della empatia, questa capacità che gli esseri umani dovrebbero avere, vivissima, che non dovrebbero mai perdere qualsiasi cosa accada, di interagire tra loro e di scambiarsi, naturalmente, non soltanto parole, ma innanzitutto esperienze. Come di consueto in apertura una rapida occhiata a quello che ci sarà o almeno ad alcune delle cose che ci saranno nel corso della trasmissione che va appunto ad incominciare. Innanzitutto la scheda, completiamo questa ricognizione che abbiamo avviato oramai due trasmissioni fa intorno alla RAI, o meglio intorno agli organi di controllo e di vigilanza che si muovono, che agiscono o che dovrebbero agire appunto per migliorare il servizio pubblico radiotelevisivo. E quindi dopo la prima puntata dedicata al consiglio di amministrazione della RAI, dopo la seconda puntata dedicata alla commissione parlamentare di vigilanza, questa sera un organismo che avevamo richiamato già nelle due occasioni precedenti e in particolare proprio la settimana scorsa, e dunque spazio all'AGCOM, questa authority sulle comunicazioni. E poi direi che veramente non poteva mancare. Lunedì scorso abbiamo parlato diffusamente con Valerio Lomonaco qui ai microfoni di Radio Alzo Zero, nell'ambito appunto di The Ghost of Tom Joad, del congresso che ha sancito lo scioglimento di Alleanza Nazionale e la sua confluenza nell'ambito del costituendo Partito della Libertà. E per l'appunto in quest'ultimo weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle è andato in scena, e l'espressione è tutt'altro che casuale, è andato in scena invece il congresso costitutivo dello stesso PDL, Popolo della Libertà. Ne parleremo ampiamente, e una cosa che mi è venuta per la mente per l'appunto mentre preparavo la scaletta, visto che poi a questo congresso che ha sancito invece la nascita ufficiale a tutti gli effetti di questo nuovo partito chiamato comunque Popolo della Libertà, visto che una delle musiche di riferimento era l'Inno alla Gioia di Beethoven, mi è venuto in mente di andare a pescare un altro grande caso in cui era stato recuperato tra l'altro l'Inno alla Gioia di Beethoven, ma più in generale la grande musica di Beethoven, e però su un registro completamente diverso. Spero, confido di avervi incuriosito, lo scoprirete tra poco di che cosa si tratta. Dopo ancora recuperiamo lo spazio dedicato ai luoghi comuni, era un po' che mancava e invece assolutamente torna questa sera. Poi un accenno, soltanto un accenno, perché avremmo dovuto parlarne con Pamela Chiodi, che è la nostra assistente esterna, definiamola così, questa sera non sta benissimo e quindi naturalmente non è in condizione di andare in voce. Un augurio a lei ovviamente di pronta guarigione, ma due parole su questa tematica interessantissima che parte da un lato con i gruppi di acquisto, ma poi va a toccare i casi in cui invece più persone si mettono insieme per gestire dal punto di vista agricolo dei pezzi di terra che sono più o meno inutilizzati o sottoutilizzati, e poi ancora altre cose naturalmente, ma le scopriremo un po' per volta. Si diceva di questo recupero che avvenne la bellezza di 38 anni fa. Nel 1971 un celebre e grandissimo, geniale cineasta andò a recuperare la grandissima musica di Beethoven. Thank you. E chissà se qualcuno l'ha riconosciuta. Devo dire che la prima traccia non era particolarmente facile per l'appunto da riconoscere, ma sia come sia, sveliamo l'arcano, questo piccolo arcano giocoso, ironico, come si conviene, all'interno di The Ghost of Tom Joad. Si trattava della musica di un estratto di questo grandissimo film che fu Arancia Meccanica, A Clockwork Orange nel titolo originale, questo grandissimo film di Stanley Kubrick, e dunque l'occasione per mettere in parallelo un uso assolutamente convenzionale, autocelebrativo della musica di Beethoven, come è stato quello del congresso fondativo del PDL, e dall'altro invece un uso evidentemente mirato a far sì che venisse ridiscussa l'idea di potere a partire dalla ridiscussione dell'idea stessa di cultura. Dicevamo in sede di presentazione poc'anzi, scheda dedicata all'AGCOM, questa authority sulla comunicazione, e per l'appunto eccola qua.
L'AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è stata istituita con la legge 249 del 31 luglio 1997, detta legge Maccanico. Al pari di ogni altra authority è, si fa per dire, un'autorità indipendente. Da un lato, infatti, come si affretta a precisare l'articolo 1 della legge, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ma dall'altro, come viene ricordato sul sito, risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti. I principali organi dell'AGCOM sono il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni, la Commissione per le Infrastrutture e le Reti e la Commissione per i Servizi e i Prodotti, composta dal Presidente dell'Autorità e da quattro commissari eletti dal Senato e dalla Camera e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio, costituito dal Presidente e da tutti i commissari, il Comitato Etico, composto da tre membri scelti dal Consiglio su proposta del Presidente. Nel suo insieme, l'AGCOM ha una struttura molto complessa. I suoi 419 dipendenti hanno il compito di regolamentare e vigilare sull'intero settore radio-televisivo, pubblico e privato. Questa funzione è svolta attraverso la disciplina delle infrastrutture e delle reti trasmissive, come ad esempio la gestione delle frequenze e la regolarità degli impianti, il controllo sull'offerta dei contenuti, come ad esempio la tutela del pluralismo e la vigilanza sulla pubblicità. Dunque l'AGCOM, come stabilisce la legge e come viene sottolineato sul sito agcom.it, è innanzitutto un'autorità di garanzia che ha la responsabilità di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. Questo in teoria, ma nei fatti? Ricordiamo un caso per tutti, quello di Rete4. In tutti questi anni, in cui l'emittente di Mediaset ha occupato abusivamente le frequenze assegnate a Europa 7, l'AGCOM non è stata capace di intervenire e di risolvere il problema. Il risultato è che i cittadini italiani, per effetto della sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Europea, pagano ogni giorno 350.000 euro di multa. Per dirla col blog di Beppe Grillo, che ne ha fatto una vera e propria iniziativa, Fede, ci costa 350.000 euro al giorno. A tutt'oggi, specifica sempre il blog, fa un totale di 414 milioni e 400 mila euro. A proposito di costi, ovviamente a carico dello Stato e quindi delle nostre tasche, l'attività dell'AGCOM ha richiesto circa 65 milioni di euro nel 2007 e 72 milioni nel 2008. Nel giro di un solo anno un incremento superiore al 10%. E nel 2009?
diceva Beethoven, ma questo naturalmente invece è Rossini, l'Overture dal Guglielmo Tell, William Tell Overture diventa naturalmente nell'inglese. Fa sempre un po' sorridere quando si vedono i nomi che siamo abituati a vedere in una determinata grafia, che naturalmente rinvia a sua volta ad una lingua nazionale, vederli invece poi tradotti letteralmente. In questo caso noi siamo abituati al Guglielmo Tell svizzero, lì diventa William Tell. Accadeva soprattutto negli anni 30 con il fascismo, che aveva questa abitudine, quasi una fissazione, del trasformare in nomi italiani invece i nomi dei personaggi che nascevano in tutt'altri contesti linguistici e culturali, per cui si trovavano magari personaggi della letteratura anglo-americana che si chiamavano James e che diventavano Giacomo, però naturalmente il cognome non poteva essere italianizzato, quindi ci si trovava poi di fronte a questo contrasto che lasciava veramente un po' disorientati. Uno di quei classici casi in cui l'intenzione può anche essere condivisibile, vale a dire quella di impedire che poi attraverso la lingua si subisca anche un qualche genere di condizionamento e quasi di imperialismo culturale, però effettivamente poi la realizzazione lascia a dir poco perplessi. Bene, avevamo detto di questo spazio di apertura subito dopo naturalmente la scheda. Questo spazio di apertura incentrato essenzialmente su questo congresso fondativo del Popolo della Libertà. Non c'è dubbio che se ne potrebbe parlare in lungo e in largo, e non soltanto in termini di ampiezza, ma proprio in termini di approcci diversi. Nel senso che si tratta del classico caso in cui coesistono realtà, frammenti, sfaccettature e simmetricamente chiavi di lettura completamente diverse. E sicuramente al di là del fatto politico, una chiave di lettura essenziale, peraltro una chiave di lettura che andrebbe tenuta più che mai presente per quanto riguarda la politica degli ultimi decenni e per quanto riguarda la scena italiana, in particolare per quanto riguarda la politica di Silvio Berlusconi, è sicuramente la chiave di lettura dell'aspetto psicologico. E l'aspetto psicologico andrebbe più che mai tenuto presente perché noi viviamo nella illusione che le decisioni vengano acquisite, vengano sviluppate, poi acquisite consapevolmente, quindi attraverso dei processi fondamentalmente razionali di valutazione, di analisi e quindi di critica di quello che ci accade intorno, e poi invece gratta gratta sotto questa apparenza continua a giocare un ruolo fondamentale invece proprio l'aspetto psicologico, dove per psicologico naturalmente bisogna leggere, per rendere il concetto ancora più chiaro, forse bisogna leggere il termine invece emotivo. E non è un caso, per esempio, che sia stato vietato l'accesso poi ai locali dove si svolgeva il congresso fondativo del Popolo della Libertà, sia stato vietato l'accesso ad un gruppo di ricercatori universitari, di 4 università italiane coordinate da un politologo della qualità della preparazione di Marco Tarchi, perché evidentemente non si voleva che poi degli studiosi avessero modo di intervistare direttamente un certo numero delle persone che intervenivano per l'appunto al congresso. E dunque, se ne avete l'occasione, e naturalmente è un'occasione che potete avere facilmente andando a cercare la documentazione relativa sui giornali o direttamente sugli spazi della rete, andate a riconsiderare i discorsi che sono stati fatti, in particolare naturalmente quelli di Silvio Berlusconi, ma non soltanto lui, e riconsiderate da un lato intanto il testo per capire proprio che cosa è stato espresso in termini verbali e in parte in termini concettuali. E poi andate a riguardare, una volta che avete scandagliato in questo modo il testo vero e proprio, andate a vedere il modo in cui è stato presentato anche dal punto di vista gestuale e addirittura dal punto di vista spettacolare. Naturalmente molte delle cose che ci troviamo oggi a dire riguardo appunto a questo congresso del PDL e in particolare riguardo a Berlusconi si attagliano perfettamente al panorama generale politico nazionale e internazionale. Poi naturalmente nel caso di Berlusconi questo aspetto risalta particolarmente perché il personaggio ha una particolare padronanza proprio delle tecniche di comunicazione o di manipolazione, forse sarebbe più il caso di dire, e quindi la cosa balza particolarmente all'occhio. Però questa capacità di non farsi imporre la modalità standard di ascolto, di percezione di ciò che dicono i politici, approdando invece a questo ascolto successivo, quindi diciamo andare a inserire uno sdoppiamento di percezione, quella iniziale in cui inevitabilmente scattano dei meccanismi eminentemente psicologici ed emotivi, come dicevamo prima, e poi invece una seconda fruizione di questo stesso messaggio in cui invece si va ad analizzare più profondamente che cosa è stato detto e soprattutto come è stato detto. E tanto per ricordarci che si tratta di questioni tutt'altro che recenti per quanto riguarda il loro manifestarsi, forse recenti per quanto riguarda la loro enfatizzazione, questo fatto che sono diventate talmente diffuse da essere diventate assolutamente la regola e da apparentarsi sempre di più alle tecniche della comunicazione pubblicitaria di stampo commerciale, ma insomma per ricordarsi che si tratta di questioni che certamente esistono già da molto tempo, sarebbe il caso di fare un cospicuo balzo all'indietro e andare a recuperare un libro interessantissimo che venne pubblicato nel lontano ormai 1895, che è un classico nel suo genere che per molti versi secondo me mantiene ancora intatta la propria intelligenza, il proprio acume di analisi, e questo libro si chiama, usciva nel 1895, firmato da Gustave Le Bon, e si chiamava Psicologia delle folle. Scriveva Gustave Le Bon, tra l'altro: non bisogna credere che basti dimostrare l'esattezza di un'idea perché essa produca i suoi effetti, anche sulle menti colte. Ce ne rendiamo conto vedendo quanto la dimostrazione più chiara abbia scarsa influenza sulla maggioranza degli uomini. L'ascoltatore istruito potrà magari riconoscere un'evidenza lampante, ma dall'inconscio sarà presto ricondotto alle sue idee iniziali. Incontratelo dopo qualche giorno ed egli vi scodellerà di nuovo i suoi vecchi argomenti, esattamente negli stessi termini. Egli è, in effetti, sotto l'influenza di idee anteriori, divenute sentimenti. Orbene, concludeva Le Bon, soltanto tali idee agiscono sugli impulsi profondi delle nostre azioni e dei nostri discorsi. Se vi capita andatelo a prendere in libreria, 8 euro, assolutamente ben spesi, è stato pubblicato non molto tempo fa nei tascabili della Tea e quindi dovrebbe essere abbastanza facile da trovare. Lo ripeto, Gustave Le Bon, Psicologia delle folle, proprio per approfondire se uno già eventualmente avesse contemplato l'idea o addirittura la condividesse. oppure per avvicinarsi a questa idea che i processi fondamentali delle persone, e a maggior ragione i processi fondamentali di valutazione, di orientamento delle persone quando queste stesse persone diventano folla, diventano massa, hanno pochissimo a che vedere con il raziocinio e moltissimo a che vedere invece con l'emotività. Lunga premessa, ma in questo caso naturalmente si tratta di una premessa che invece ci conduce direttamente al cuore del problema. Una delle caratteristiche fondamentali della comunicazione politica è quella di ripetere molte volte determinate cose. Non importa che queste cose siano vere o siano false all'origine, ma certamente a forza di ripeterle si fa in modo che vengano percepite come dei dati di fatto, ed evidentemente i dati di fatto assomigliano maledettamente alla verità. E una delle chiavi fondamentali per l'appunto nel discorso di Silvio Berlusconi è di far passare l'idea che non ci sia molto da discutere riguardo all'azione del governo, in carica ovviamente, e riguardo alla identità e i programmi del popolo, del cosiddetto, anzi aggiungerei, popolo della libertà, ma c'è moltissimo invece da acquisire, da memorizzare, da rilanciare in termini invece di pregi. Una cosa che ha detto e ribadito Berlusconi è che le persone che erano convenute, e naturalmente si rivolgeva a quei quadri locali o quegli aspiranti quadri locali che poi dovranno naturalmente fare attività politica sul territorio, una cosa che sottolineava a più riprese Silvio Berlusconi, e usava esattamente questo termine, è la missione. Questa idea che uno, tornato poi nel proprio contesto abituale, debba per l'appunto tradurre determinate indicazioni acquisite naturalmente dall'alto in propaganda capillare sul territorio. E un'altra delle cose fondamentali che ha detto Berlusconi è stata, più o meno testuali parole, mi raccomando, non cambiate le abitudini di vita e di consumo. E qui evidentemente la matrice di Beethoven si poteva cogliere in maniera molto più netta. Torniamo però assolutamente a questo congresso fondativo del partito Il Popolo della Libertà. Ecco, forse la dicitura esatta che bisognerebbe utilizzare abitualmente è proprio questa. Berlusconi ha insistito molto anche su questo punto, vale a dire il fatto che non siamo un partito, ma siamo un popolo, e quindi diciamo una unità legata non soltanto da un particolare programma amministrativo, ma da legami molto più profondi, nella consapevolezza che quando si riescono a stabilire questi legami, o quando quantomeno si riesce a dare l'impressione che questi legami si siano stabiliti, evidentemente essi sono molto più viscerali, molto più profondi, un po' quello che richiamava Le Bon nel piccolissimo estratto che abbiamo letto poc'anzi dal suo La psicologia delle folle. Però questa manipolazione tentata, e direi con pieno successo fin qui da parte di Berlusconi e del suo entourage, dovrebbe naturalmente essere immediatamente contrattaccata utilizzando non l'espressione il PDL e quindi il Popolo della Libertà, ma il partito, aperte virgolette, il Popolo della Libertà. E si diceva prima del fatto che gli aspetti emotivi hanno di gran lunga maggior rilievo rispetto a quelli concettuali o pseudotali. Lo si è visto, nonostante tutto quello che abbiamo detto, quindi nonostante il palese orientamento in chiave molto più emotiva che non concettuale e ancora meno in termini di dibattito politico vero e proprio, lo si è visto proprio nella situazione che si è determinata tra Gianfranco Fini e lo stesso Silvio Berlusconi. Accade dunque che dopo che Berlusconi ha dato il via ai lavori nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, il giorno dopo c'è stato il discorso di Gianfranco Fini. E Gianfranco Fini ha posto una serie di questioni, tra cui assolutamente da non sottovalutare quella relativa alla legge sul fine vita. Secondo Fini, il fatto che questa legge, questa ipotesi di legge per ora, costringa comunque le persone, quando anche in condizioni tali da non poter assolutamente ripristinare la propria integrità in termini di salute fisica e mentale, costrette comunque diciamo all'alimentazione forzata, secondo Gianfranco Fini è un atto invasivo della libertà morale degli individui e quindi, così l'ha definito lui stesso, è una scelta normativa da stato etico. E quindi diciamo una questione fondamentale sulla quale sarebbe stato del tutto legittimo aspettarsi poi una risposta articolata, o almeno una risposta magari sommaria ma pertinente, specifica, da parte di Silvio Berlusconi, il quale invece nel suo discorso di chiusura se n'è ben guardato e si è limitato a ribadire ancora una volta quelli che sono gli aspetti fondamentali della identità, naturalmente secondo lui, del Popolo della Libertà, gli aspetti fondamentali della strategia, sempre secondo lui, che dovrebbe avere il Popolo della Libertà in tutti i suoi membri. E però naturalmente un aspetto sostanziale c'è stato, accanto al ribadire tutta una serie di caratteristiche che sono il vero connotato irrinunciabile del partito Popolo della Libertà, tra cui il suo essere una formazione occidentale, una formazione liberista in campo economico. Accanto a questo però la vera novità, tra virgolette, c'è stata, nel senso che poi non è una novità in assoluto, perché si tratta di un tema che viene riproposto sempre più spesso e in maniera sempre più pressante dallo stesso Berlusconi. Ma non è una novità in senso assoluto, ma sarebbe veramente una grandissima novità per quanto riguarda l'assetto istituzionale e costituzionale del nostro paese. Ancora una volta Berlusconi ha fatto una specie di pianto greco, lamentando che l'attuale assetto invece istituzionale concede al premier, al presidente del Consiglio per meglio dire, poteri troppo limitati. E quindi Berlusconi è tornato a caldeggiare la possibilità che invece ci sia un'evoluzione in senso presidenziale della Repubblica Italiana. In buona sostanza, Berlusconi oggi ha come obiettivo fondamentale quello di ampliare i propri poteri. Simmetricamente, benché si guardi bene dal dirlo con questa chiarezza, simmetricamente l'altro obiettivo è quello di limitare i poteri del Parlamento. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Naturalmente Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia, da questo film del 1952, ma anche un pezzo che veniva poi riproposto per l'appunto all'interno della colonna sonora di Arancia Meccanica. La canzone era canticchiata dal protagonista Alex, il caro fratellino Alex, nella scena dello stupro. Questo per dire appunto, nella lettura di Stanley Kubrick, come poi i materiali dell'immaginario possano naturalmente cambiare completamente di significato in base al contesto e in certi casi in base non al contesto che viene aggiunto, ma al contesto che costituisce il nocciolo più profondo e quindi più veritiero, più irrinunciabile della messa in scena di turno. Naturalmente ne parleremo ancora chissà quante volte del problema del partito, aperte virgolette, Popolo della Libertà, chiuse virgolette, visto che, come ricordava per esempio oggi Daniele Capezzone in una trasmissione radiofonica, si tratta di un soggetto che resisterà sulla scena italiana per almeno alcuni decenni. E quindi naturalmente alla larga poi da certe letture riduttive, estremamente semplificate fino a diventare poi non soltanto becere ma assolutamente poi incapaci, inspendibili sul piano politico, da certe letture che sono tipiche del centro-sinistra e in particolare oggi del Partito Democratico guidato almeno per ora, almeno formalmente, da Franceschini. Ancora Franceschini si attarda a dare lezioncine di correttezza a Berlusconi, rimproverandogli, quasi proprio agitando il ditino come un maestro stizzito, rimproverandogli il fatto che lo stesso Berlusconi si presenti alle europee. Evidentemente Berlusconi mira soltanto, e d'altronde non lo nasconde affatto, lo ha detto esplicitamente, anzi proprio nel discorso di chiusura del congresso del partito PDL, ha detto chiaramente che invece per lui è importante che un leader si spenda. Franceschini dice: ma è una candidatura di immagine, e Berlusconi gli risponde esattamente così: è una candidatura di immagine, peraltro abbastanza normale. E tra l'altro anche qui vogliamo forse dire che la maggior parte poi del popolo non è in grado di capire che se una persona come Silvio Berlusconi è presidente del Consiglio, certamente non lascerà poi la presidenza del Consiglio per andare a fare il semplice parlamentare europeo. Ecco, questa è una ottima domanda, credo che bisognerebbe fare a Franceschini, nel senso che se Franceschini ha questa opinione poi dell'elettorato, direi che la cosa cozza abbastanza, cozza anzi profondamente, con quella che poi invece è tutta la retorica democratica che di volta in volta attribuisce o viceversa mette in dubbio questa maturità da parte dell'elettorato, della serie: se votano me dimostrano per l'appunto il loro acume, se votano il mio avversario sono stati manipolati. Noi naturalmente pensiamo che invece questa manipolazione sia estremamente diffusa e un po', guarda caso, come la pubblicità, sia molto più improbabile esserne completamente indenni piuttosto che esserne stati contaminati in misura maggiore o minore. E naturalmente il primo passo per riuscire a liberarsi di determinati condizionamenti è quello di rendersi conto che questi condizionamenti ci sono stati e come. Insomma, ne parleremo chissà quante volte di politica, di PDL, del PD, si avvicinano le europee. Uno naturalmente deve stare bene attento a non farsi risucchiare poi all'interno della cronaca spicciola della politica, ma come speriamo che si sia ben capito, non è questo il nostro approccio. Noi cerchiamo di partire da quello che accade, non potrebbe essere diversamente, visto che comunque si tratta di un'attività, di una comunicazione di tipo giornalistico piuttosto che di tipo accademico e saggistico, però poi cerchiamo anche di andare al di là del fatterello di giornata. Detto questo, chiudiamo questa ampia, non parentesi, diciamo questo ampio spazio di apertura dedicato appunto al congresso del partito Popolo della Libertà, e andiamo finalmente, direi, spero che qualcun altro la aspetti con un certo grado di entusiasmo, per l'appunto di attesa, al ritorno di questa rubrica dedicata ai luoghi comuni. Appunto, what's that, spazio e i luoghi comuni, è una cosa che avevo nel mirino già da almeno 3 settimane, ed era una cosa che però per un attimo era comparsa nel mirino, in questa specie di radar che almeno personalmente ho innestato pressoché 24 ore su 24, questa abitudine di guardarsi intorno e di cercare di cogliere immediatamente ciò che poi può diventare un articolo, ciò che poi può diventare una parte oggi della trasmissione The Ghost of Tom Joad. E poi però successivamente questa cosa che era comparsa per un momento nel radar, così come era apparsa, era ai noi svanita. E non c'era assolutamente verso di ricordarsela. Dopodiché, siccome l'idea mi era venuta ascoltando una trasmissione radiofonica, nella stessa maniera poi ha avuto modo di tornare. Questa trasmissione radiofonica è uno spazio quotidiano dal lunedì al venerdì che va in onda su Radio 24, una radio che nel suo insieme presenta molte cose interessanti di buon giornalismo, di giornalismo sicuramente accurato, ma anche nel caso specifico poi va invece ad approdare, o piuttosto ad incagliarsi, in una trasmissione, su una trasmissione che si chiama La Zanzara. Una trasmissione che per lo più è condotta da Giuseppe Cruciani, che consiste nel fare una ricognizione dei fatti del giorno, comincia intorno alle 7 di sera o giù di là, e che si basa per molti versi di telefonate, si basa per molti versi su telefonate da parte degli ascoltatori, che poi naturalmente propongono le proprie osservazioni allo stesso Cruciani, il quale spesso e volentieri, se è d'accordo, le avalla entusiasticamente e in maniera estremamente corretta e garbata, ma se invece non è d'accordo, se invece non è d'accordo, l'atteggiamento cambia completamente, di colpo diventa molto più rigido, molto più puntiglioso, spesso e volentieri purtroppo addirittura sprezzante. E una delle sue espressioni chiave, che è appunto oggetto del luogo comune di questa sera, The Ghost of Tom Jodd, suona più o meno così. Mica ci vorremmo sorprendere. Ma interessante il contesto in cui Cruciani scodella sistematicamente questa domanda, evidentemente del tutto retorica. Perché basta che, per esempio, da parte dell'ascoltatore di turno ci siano parole che mirano a stigmatizzare comportamenti negativi e immediatamente o quasi Cruciani replica appunto nei termini che abbiamo appena ricordato. Per esempio, l'ascoltatore interviene e si lamenta della malafede dei politici che classicamente, ormai da molto tempo, ma più che mai negli ultimi anni, sostengono determinate cose e poi ne fanno tutt'altre. Per esempio, fanno determinate affermazioni o tout court determinate promesse in campagna elettorale e poi naturalmente le disattendono nel momento in cui poi invece vanno al governo. Ci avete fatto caso? Ho usato anch'io l'avverbio naturalmente. E per Cruciani, per l'appunto, tutto questo è del tutto naturale. Stesso discorso naturalmente per quanto riguarda le bugie della pubblicità. La pubblicità esagera nel magnificare un prodotto e lo fa esclusivamente allo scopo di vendere quanto più possibile. Cruciani ha sempre in tasca la stessa risposta, o meglio, lo stesso slogan: mica ci vorremmo sorprendere. Si potrebbe continuare, naturalmente sì, si potrebbe parlare delle speculazioni di borsa, se qualcuno chiama e dice: ma insomma, le persone che vanno in borsa non vanno certamente in borsa allo scopo di aiutare l'economia e quindi il bene comune, qualsiasi cosa si voglia intendere con questa espressione, ma ci vanno esclusivamente per diventare sempre e sempre più ricchi. E Cruciani naturalmente cosa risponde? Al solito modo: mica ci vorremmo sorprendere.
Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto: poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta e essere normale. Dopo una settimana non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo
Era il 1977 e Lucio Dalla sfornava questo bellissimo album intitolato Come è profondo il mare. E se la memoria non mi inganna, questo disperato erotico stomp era esattamente in apertura della seconda facciata. E dunque musica, fatemelo ricordare, siamo alle 21:53 nel corso di questa serata di lunedì 30 marzo 2009, naturalmente The Ghost of Tom Joad, questo appuntamento settimanale per l'appunto nella serata del lunedì all'interno della programmazione di Radio Alzo Zero, e in particolare credo di non averlo detto neanche all'inizio, visto mai che ce ne sia ancora bisogno, in compagnia del sottoscritto e quindi Federico Zamboni. seconda parte, ve lo anticipo, non l'avevo detto all'inizio, ci sarà una chiacchierata con Matteo Orsucci. Credo che qualcuno, sicuramente tra i nostri lettori abituali del mensile La Voce del Ribelle, lo ricordi per aver firmato una bella rilettura del libro, da cui poi venne tratto l'omonimo film chiamato Trainspotting. E quindi con Matteo Orsucci parleremo di parecchie cose riguardo l'immaginario, che poi adesso mi viene in mente, non l'ho anticipato qui in onda, però l'avevamo inserito poi invece sul sito tra le cose di cui avremo parlato nel corso della trasmissione. Com'era la mano destra non sappia che cosa fa la mano sinistra? E che qui naturalmente si oscilla tra mille cose prima che poi la trasmissione abbia inizio, e quindi inevitabilmente qualche po' di confusione finisce con l'esserci. Bene, arriviamo ad un altro spazio, in questo caso è semplicemente un accenno. Questa cosa invece la dicevo in apertura, questo spazio che avrebbe dovuto esserci questa sera insieme a Pamela Chiodi. Pamela non sta benissimo, quindi ha dato forfè, e quindi ci limitiamo ad annunciarla in vista naturalmente poi di un discorso non ampliato, ma proprio di un discorso vero e proprio, in coincidenza, c'è da supporre, con la trasmissione della prossima settimana. E il discorso si potrebbe intitolare Tecniche di sopravvivenza. Aggiungeteci voi a vostra discrezione al tempo della crisi, o più in generale al tempo di queste società sempre più inique nelle quali viviamo. E all'interno delle tecniche di sopravvivenza c'è questa bella esperienza che sta cominciando a crescere. Tra l'altro, casualità, noi ovviamente già avevamo deciso da alcuni giorni insieme a Pamela, però casualità, un accenno c'è stato poi all'interno di Report nella puntata proprio di ieri sera, nel interessantissimo, come sempre, programma di Milena Gabbanelli, in cui poi tra l'altro sono successe delle cose, una cosa in particolare incredibile, ne parlavamo prima qui con Valerio, con Sara, con i colleghi della redazione, e questa cosa incredibile che riguardava poi il cittadino di una particolare zona di Catania che finisce letteralmente allagata, quindi non un allagamento da pochi centimetri, comunque naturalmente rientrerebbe tra le cose fastidiose ma in qualche modo sopportabili e tra virgolette normali, ma dei veri e propri allagamenti che arrivano ben oltre i 50 centimetri o addirittura il metro. Quindi c'era questo tizio, questo cittadino, per dire le cose col loro nome, decisamente incazzato con l'amministrazione che non interveniva, che non evitava che per l'appunto ad ogni pioggia un pochino superiore al normale poi il quartiere finisse sott'acqua. E poi ad un certo punto arriva il sindaco con un codazzo naturalmente di suoi assistenti di grado più alto o più basso, e ad un certo punto succede che uno di questi assistenti barra scagnozzi prende da parte il cittadino infuriato e evidentemente gli dice qualcosa che al cittadino deve essere piaciuta particolarmente, perché immediatamente dopo il cittadino infuriato si è andato a trasformare in un cittadino ammansito che invece tornava nei pressi del luogo in cui i giornalisti di Report stavano naturalmente effettuando le riprese con i microfoni aperti, e di colpo tesseva l'elogio del sindaco che chissà quante volte, a detta di questo cittadino, era stato lì presente sul posto in occasione delle inondazioni o in occasione di qualsiasi altro problema, nel tentativo quanto nobile, quasi eroico, di mettere a posto le cose. Chiusa parentesi per quanto riguarda il cittadino catanese double fast nella trasmissione di Report, evidentemente era un frammentino. Invece l'altra cosa interessante che mi interessava richiamare è appunto questo spazio, non brevissimo, non estremamente ampio peraltro, dedicato a quello che appunto riguarda questa idea di più cittadini che si mettono insieme per vedere se si riesce, come si dice, l'unione fa la forza, se si riesce a gestire un qualche aspetto importante della vita, dall'energia alla coltivazione dei prodotti agricoli direttamente, quindi liberandosi finalmente dei condizionamenti e molte volte degli abusi che naturalmente si vanno a verificare quando invece le cose sono gestite dal pubblico, dal pessimo sistema di amministrazione pubblica che abbiamo in Italia quasi sempre, oppure dal privato che naturalmente nella sua smania di perseguire il massimo profitto evidentemente è tutt'altro che interessato a garantire innanzitutto la qualità di ciò che vende. Quindi questa sera, consideratelo veramente soltanto un accenno, mi sembra, ci sembra, visto che è un tema poi condiviso dalla redazione, un tema importante e, se vogliamo, in qualche modo una forma di democrazia diretta. Quindi esistono, devono esistere, è giusto che esistano, delle forme di correlazione tra cittadini, tra persone, che non si manifestino immediatamente in un processo decisionale propriamente o esplicitamente politico, ma che invece vadano poi a ridisegnare, a reinventare le forme appunto del nostro vivere civile. E dunque ne parleremo sicuramente la prossima settimana. Gruppi di acquisto, per esempio, più persone le quali si mettono insieme per andare a comprare direttamente dai produttori carni o prodotti agricoli, e poi, cosa che secondo me è ancora più interessante, cittadini che si liberano completamente o quasi completamente dei loro panni di consumatori, quando anche, come dicevamo, in questo genere di casi dei gruppi di acquisto che vanno direttamente alla fonte, quindi saltano tutta poi la catena della distribuzione più o meno grande, più o meno manipolata, più o meno inattendibile, ancora meglio rispetto ai gruppi di acquisto ci sono invece le persone le quali si prendono l'impegno di contribuire o con del denaro alla coltivazione di determinati fondi di cui poi si vanno in qualche modo a prenotare il frutto nel corso del tempo a venire, oppure ancora meglio vanno invece a sottoscrivere delle quote che permettono appunto di coltivare direttamente questi fondi agricoli. E quindi diciamo, qui abbiamo, poi naturalmente si può andare dalla coltivazione vera e propria in prima persona o più semplicemente, più probabilmente, a delle forme invece collaterali, per cui, come si vedeva appunto ieri nei filmati di Report, si vedono queste persone che vanno appunto in questi luoghi dove vengono coltivate determinate varietà, naturalmente di piante, di vegetali, di frutti, e invece che limitarsi a comprare delle cassette più o meno piene, vanno loro stessi all'interno dei campi e procedono proprio loro a cogliere dalla terra questi vegetali, questi frutti. E quindi appuntamento alla settimana prossima, ne parleremo in maniera molto più dettagliata, naturalmente daremo dei riferimenti per chi volesse invece saperne di più e quindi diciamo o rivolgersi alle strutture che già hanno avviato questo tipo di discorsi e direi soprattutto questo tipo di azioni, oppure che diciamo abbiano l'intenzione di andare a sapere come si fa e quindi sapere come ci si dovrebbe comportare per dare il via ad iniziative analoghe, perché naturalmente un punto determinante e irrinunciabile è che poi ci sia una vicinanza di questi spazi agricoli ai luoghi in cui si abita, e magari proprio vicino ai luoghi in cui abitate voi ci possono essere delle zone agricole che sono non utilizzate, che sono sottoutilizzate e che invece a determinate condizioni potrebbero essere recuperate appunto invece come spazi pienamente coltivati.
Lasciami guardare, voglio solo un po' lasciarmi vivere. Presto tutto passa e poi ci lascia. Già una primavera. Tutto è più tranquillo e più felice. Forse sono i fiori che sorridono. Lasciami ascoltare, vibrano le foglie come anime, e quando il fiume passa quasi parla, e tutto è detto, tutto è scritto dentro il libro della terra.
Libro della Terra, questa bella cosa di una decina d'anni fa o giù di là, forse anche qualcosa in più hai visto mai, di Mario Venuti. E dunque appuntamento la settimana prossima per questo spazio, appunto, tecniche di sopravvivenza. Tra l'altro, se avete naturalmente informazioni, come si dice, di prima mano, siete caldamente invitati poi a segnalarcele. Ci arrivano, devo dire, molte informazioni, molte comunicazioni, molti spunti interessanti al sito ilribelle.com, e quindi naturalmente tutto quello che poi arriva compatibilmente con il tempo cerchiamo poi di leggerlo, e dove naturalmente ce n'è la possibilità poi di utilizzarlo. Benissimo, andiamo a questo spazio più o meno fisso, ma insomma tendenzialmente cerchiamo di realizzarlo settimana dopo settimana, per l'appunto un'occhiata a quello che è accaduto nei 7 giorni che ci siamo appena lasciati alle spalle. Naturalmente ad accompagnarci questo grande rock blues di Otis Rush, tanti anni fa al Montreux Jazz Festival, che si tiene appunto da molto tempo in questa cittadina svizzera, che si fregia del termine di jazz, ma che poi naturalmente accoglie al suo interno anche musica che non è strettamente di matrice jazz per quanto riguarda poi lo stile, ma che certamente è in qualche modo di matrice jazz per quanto riguarda la libertà espressiva, per quanto riguarda appunto la capacità di rimescolare continuamente il proprio rapporto con la forma e di rivitalizzare continuamente, o quantomeno tentare di rivitalizzare continuamente appunto la forma che di volta in volta assume qualsiasi stile musicale.
Try.
È una bellissima cosa che è accaduta, non succede proprio così spesso che in televisione, soprattutto in prima serata, ci siano delle cose veramente interessanti e condivisibili, ma questa volta è accaduto, e come? Esattamente nella serata di mercoledì c'è stato questo speciale di Che Tempo Che Fa, la trasmissione condotta il sabato e la domenica da parte di Fabio Fazio, un presentatore che io personalmente non trovo quasi mai apprezzabile, nel senso che secondo me ha un atteggiamento fin troppo acquiescente nei confronti degli ospiti, e però diciamo in questo caso ha sicuramente fatto una scelta giusta e in qualche modo persino una scelta coraggiosa. Questa scelta è stata appunto quella di realizzare uno speciale dedicato a Roberto Saviano in prima serata e sull'arco di oltre 2 ore di trasmissione. E dunque Roberto Saviano è andato in trasmissione per tutta la prima parte della trasmissione, ha parlato, ha svolto una sorta di lungo monologo appena inframmezzato qua e là, e dopo molti minuti che comunque stava dipanandosi, appena inframmezzato da qualche osservazione dello stesso Fazio. Roberto Saviano è andato e con il supporto solo di una serie di immagini tratte prevalentemente da ciò che viene pubblicato dalla stampa, in particolare da un paio di quotidiani campani, ha dato la misura del grado di corruzione che purtroppo si è andato progressivamente a sviluppare all'interno della Campania e più in generale all'interno del meridione d'Italia. E oltre che rimanere sconcertati rispetto al linguaggio utilizzato dai giornali, in particolare dal cito a memoria, quindi con beneficio di inventario, mi sembra che uno che si chiami il Corriere di Caserta o qualcosa del genere, poi un altro invece è un quotidiano proprio napoletano, ma insomma quello che lasciava attoniti da un lato era il linguaggio, il modo deferente, veramente ossequioso in una maniera talmente imbarazzante da dare l'idea che non si tratti nemmeno di episodi, di concessione, diciamo in qualche modo, a un malinteso bisogno di sopravvivenza, a un malinteso bisogno di coesistenza con il potere mafioso e in particolare camorristico, ma che si tratti proprio di un legame organico con il potere mafioso e camorristico. Ma l'altra cosa che lasciava assolutamente sconcertati era il pensiero che da parte degli ordini, poi dei giornalisti, non si faccia nulla per intervenire e per sanzionare fino all'estrema misura della radiazione dall'albo i direttori di questi stessi giornali. E su questo sarebbe interessante, confesso di non aver controllato, e però aggiungo anche che assolutamente è una cosa che mi riprometto di fare, sarebbe interessante andare a vedere se poi nel diluvio di interrogazioni parlamentari che spesso e volentieri chiedono al ministro di turno di dare conto di quello che è stato fatto o di quello che al contrario non è stato fatto, ce ne sia almeno una che pone proprio questo problema. Insomma, la cosa positiva, oltre al fatto in se stesso che all'interno di un servizio pubblico come è, o meglio come dovrebbe essere la RAI, dovrebbe essere assolutamente normale fare a prescindere dagli ascolti, ma c'è stato anche questo elemento aggiuntivo di soddisfazione, nel senso che gli ascolti sono stati ottimi, nel senso che si è arrivati a qualcosa come 4 milioni e mezzo di spettatori. Naturalmente c'è da farsi però una domanda. Vale dire se questi 4 milioni e mezzo poi sono stati disposti una tantum ad abbandonare una programmazione di gran lunga più sciocca, anzi una programmazione sciocca in favore di una programmazione non sciocca, come appunto questo special dedicato a Roberto Saviano, oppure se di contro si tratta di persone le quali sarebbero interessate a seguire abitualmente, costantemente o quasi, una programmazione di questo tipo. Il tutto accadeva nella serata di mercoledì e dunque il 25 marzo, un piccolissimo passo indietro. Il giorno precedente invece arrivavano sui quotidiani, in particolare il Corriere della Sera la metteva in prima pagina, peraltro senza dare poi molte informazioni aggiuntive, ma comunque diciamo campeggiava sulla prima pagina del Corriere della Sera di martedì 24, questa immagine che richiamavamo proprio in apertura della trasmissione di questa sera della Tendopoli di Sacramento. E la notizia in qualche modo faceva il paio con quella che rimbalzava sui giornali in quelle stesse ore, che poi sarebbe arrivata al suo epilogo nella giornata di giovedì, vale a dire la vicenda del manager della multinazionale 3M, per leggerlo all'italiana, che era stato sequestrato da parte dei dipendenti, in Francia il tutto accadeva, da parte dei dipendenti che non erano disposti a farsi imporre il drastico piano di ristrutturazione aziendale che avrebbe tagliato la bellezza di 110 posti di lavoro su un totale di 235. E naturalmente si tratta in questo caso di comportamenti che sono fuori dalla legalità, ma che hanno una tale fondatezza poi, una tale ragione sul piano morale, che evidentemente non ci si può limitare a constatare la commissione di un reato e bisogna assolutamente chiedersi se invece queste ragioni di carattere morale poi non diano piena giustificazione a ciò che è accaduto. Si potrebbe richiamare però in questo caso con un'intenzione assolutamente opposta, appunto quello che richiamavamo nello spazio riservato ai luoghi comuni di questa sera. Quando le persone si trovano talmente in difficoltà da non avere più nessuna possibilità di far valere o addirittura di far prendere in considerazione le proprie ragioni, se non arrivare a comportamenti estremi come appunto il rapimento di un manager, ma domani potrebbe trattarsi di un banchiere o di un politico, quando questo accade, forse la risposta dovrebbe essere: mica ci vorremmo sorprendere. E un'ultima notizia chiude questa rapidissima occhiata assolutamente non esaustiva a ciò che è accaduto negli ultimi giorni, ma d'altronde non è questo lo scopo è semplicemente quello di indurre chi ci segue, chi ci ascolta a fare di nuovo mente locale su determinate notizie che sicuramente gli saranno arrivate alle orecchie attraverso i TG o che gli saranno passate sotto gli occhi magari dando un'occhiata al quotidiano di turno e che però poi, come prassi nell'ambito della comunicazione di massa, sono state immediatamente o quasi poi scalzate dalle ulteriori notizie che sono arrivate successivamente. Ultima notizia, una notizia che campeggiava in apertura invece di Repubblica nella giornata di martedì 24 e il titolo testuale era: il piano Obama fa volare le borse. Hey, hey. if you try. E invece ancora una volta si è trattato di un miglioramento del tutto passeggero, e però inevitabilmente, o quasi secondo il costume della informazione giornalistica, poi quello che è accaduto nei giorni successivi è stato dato con un'evidenza ben diversa, e quindi il miglioramento, questo fa volare le borse, si è rivelato invece una sorta di fa vola, ecco, una favola, una favoletta l'ennesima che ci è stata ammannita da parte dei media. La situazione continua a rimanere estremamente difficile, si potrebbe dire addirittura estremamente critica. Naturalmente torneremo a seguirla e a dare i dati riassuntivi, vale dire che cosa è successo da settembre ad oggi e in particolare che cosa è accaduto nelle borse, quella americana da un lato e quelle internazionali, in particolare europee, dall'altro, dalla data di insediamento di Obama alla Casa Bianca e quindi dal 20 gennaio scorso a tutt'oggi. E allora ancora spazio alla musica, anche in questo caso un brano di cui, se avete modo, seguite un pochino il testo, perché non è poi molto lontano da determinati scenari di povertà diffusa, di degrado sociale, che venivano poi richiamati anche appunto dalle immagini, dalle notizie che ci arrivavano da Sacramento in California con questa tendopoli, che per ora riguarda poco più di 100 persone, ma che naturalmente potrebbe riguardare in questi stessi luoghi e certamente già riguarda quantità di cittadini, di persone ben superiori. D'altro canto, negli Stati Uniti d'America, secondo le statistiche, la condizione di homeless, vale dire la condizione di persona che vive per l'appunto senza casa, che vive per strada, è tutt'altro che una eventualità remota che riguarda una ristrettissima minoranza della popolazione statunitense nel suo complesso. Adesso non li ho sotto mano, ma certamente non mancherà occasione di andare poi a dare i dati e credo che rimarrete sorpresi anche voi, così come sono rimasto sorpreso io quando li ho visti per la prima volta. Non poche centinaia, non poche migliaia, che comunque costituirebbero un qualcosa di intollerabile in assoluto, ma delle cifre decisamente più consistenti. E dunque si diceva di questa cosa da ascoltare, tratta dall'ultimo album che usciva all'incirca un anno fa, firmato dai Baustelle. L'album molto bello si chiama naturalmente Amen, e questa è una bella cosa che si chiama Anthropophagus.
Ci piace l'uomo, non c'è sindacato. lavoro eterno roteare come agnello nel kebab. Abbiamo il sushi, abbiamo il vino, spezziamo il pane, la schiena al cane. There is no sushi, no corso como, ci piace l'uomo, ci piace l'uomo. Non c'è sindacato, non c'è stato mai nessuno che mi ha amato tanto come questa notte. Muoio fame, amore mio, dice il governo che è passato ormai l'inferno e ti ho sposato qui fra i topi neri fiori, il cranio ti ho mangiato.
E appunto, Baustel, avevo aggiunto una sillaba di troppo, antropophagus, ecco, inutile poi modificare, sia pure involontariamente, i titoli. Bene, siamo allo spazio che vi avevo annunciato ad un certo punto, e peraltro era annunciato già da qualche ora all'interno del sito ilribelle.com, questa chiacchierata, a me non piace mai il termine intervista, ma insomma questa chiacchierata, o forse è meglio, per meglio dire, non mi piace il termine intervista quando si tratta di persone che si conoscono e si stimano ormai da molto tempo, e quindi questa chiacchierata con Matteo Orsucci, e quindi gli diamo innanzitutto il benvenuto. Buonasera a te, Matteo.
Buonasera a voi.
Ecco, Matteo, si diceva intervista, tu intanto sei reduce da questa biografia di Legrottaglia, questo giocatore della Juventus che per l'appunto si è raccontato naturalmente prima a te e poi di conseguenza ai lettori con questo libro, questa biografia che si intitola Ho fatto una promessa.
Ho fatto una promessa, edita da PM.
Esatto, sottotitolo Perché la fede ha cambiato la mia vita.
Sì, non era una cosa sostanzialmente nuova, cioè il libro parte fondamentalmente dall'intervista che lui rilasciò qualche anno fa, un paio d'anni fa, insomma, Sport Week, nella quale fondamentalmente lui fece, insomma, dette il titolo, come si dice in gergo, esclusivamente perché dice, vabbè, dice, io sono, cioè sono in astinenza sessuale da circa un anno e mezzo. E quindi, insomma, la cosa nasce da lì, il libro in realtà poi parla volutamente d'altro, insomma, parla di calcio, parla della vita, parla soprattutto, ecco, della sua riscoperta della fede, che è una fede cristiano-evangelica, quindi il ramo cristiano-protestante, insomma. E niente, è praticamente il fenomeno delle grottaglie alla luce della fede ritrovata, insomma, di questa sorta di conversione.
Ma intanto ti faccio una domanda: nel poi avere tutta questa serie di incontri e tradurli naturalmente poi in un testo scritto, tu hai avuto modo poi anche in qualche modo di indurre Legrottaglia a raccontare non soltanto la sua vita, come gli veniva da raccontarla, ma anche poi ad esprimersi rispetto a tematiche che magari lui spontaneamente non avrebbe affrontato?
Ma sì, ma esclusivamente perché più che un'intervista, la nostra poi alla fine è stata, come dire, una full immersion di, non ricordo precisamente, ma più di una settimana, anche perché poi comunque i temi venivano, andavano e dovevano essere riapprofonditi. E temi che sono venuti fuori, che lui ovviamente, insomma, cioè uno raccontando la propria vita non tocca in modo come dire diretto, sono poi quelli della società di oggi, cioè la società che leggiamo sulle cronache dei giornali, insomma, quindi cioè, mi riferisco in particolare al discorso della politica, al discorso dell'aborto, dell'eutanasia, insomma, cioè dei temi di etica che oggi comunque, voglio dire, fanno titolo sui giornali, ecco.
Ma rispetto al suo essere calciatore, quindi comunque diciamo parte anche importante nel suo caso di quello che è sicuramente sempre meno uno sport nell'accezione originaria del termine, sempre più uno spettacolo, sempre di più un business, lui anche diciamo rispetto al calcio vive questa sua condizione di fede trovata o ritrovata come una chiave di lettura appunto alternativa rispetto un po' a quello che è il modo corrente di guardare al calcio?
Ma cioè questo andrebbe chiesto a lui, le cose, cioè come gioca in campo, credo che cioè sia sotto gli occhi di tutti il sabato o
no, questo
o
assolutamente,
la domenica.
Certo.
Il dato di fatto è che comunque, cioè, che dire, rispetto ecco al ecco questo credo sia abbastanza indice, ecco, io mi sarei aspettato che ecco, entrare in casa di un calciatore magari, non so, ti aspetta ecco la villa, la reggia, piuttosto che, non so, l'attico stramega galattico di una Torino senz'altro benestante. Beh, in realtà ecco le Grottaglie abita in un palazzo del quartiere San Paolo di Torino, ecco, insomma, cioè una zona tutto sommato, voglio dire, non dico
sì, dignitosa, ma insomma nulla di più, certo.
Sì, ecco, cioè e tutto questo esclusivamente perché è vicino alla chiesa evangelica che lui frequenta, quindi insomma, cioè, ovviamente ecco, non è che abbia fatto, voglio dire, voto di povertà, insomma, intendiamoci. Però mi sembra ecco che sia una persona estremamente morigerata e attenta soprattutto, ecco, questo lo posso certificare in prima persona.
Guarda, mi dai modo, Matteo, facendo una piccolissima digressione, di dire invece una cosa che io trovo molto importante in termini generali. L'alternativa non è tra il lusso sfrenato e una vita in chiave pauperistica. Cioè non è che appunto l'alternativa è tra Beverly Hills e i flagellanti. Noi quello che cerchiamo di auspicare è invece la trasformazione, se vuoi, proprio anche di questa assoluta facilità oggi di produzione, appunto non in un inno permanente allo spreco, ma se vuoi invece nell'accesso per tutti o quasi, o comunque diciamo tendenzialmente per la generalità della popolazione, per l'accesso a condizioni di vita decenti. Ecco, quindi io credo che poi un certo grado di comfort, quello che appunto può essere assicurato oggi anche dallo sviluppo della tecnologia, non va assolutamente rifiutato. Non è questa la chiave. La chiave invece è contrapporsi appunto al lusso che invece si cerca di imporre poi attraverso tante altre forme di comunicazione, da quella esplicitamente pubblicitaria a quella invece subdolamente pubblicitaria, che per l'appunto, mostrando il cosiddetto jet set, poi induce tutti ad aspirare a farne parte anch'essi, oppure...
No, beh, da questo punto di vista ti interrompo, cioè cioè, mi sento, voglio dire, di tranquillizzare un po' tutti gli animi, nel senso, rispetto ecco allo Spice Boy che il Milan si è preso in casa, che è ovviamente, voglio dire, l'espressione credo massima, voglio dire, del, cioè, non dico dello spreco, ma quantomeno del jet set applicato, cioè declinato nella chiave calcistica, cioè le Grottaglie senz'altro, cioè, tutti se lo ricordano Mesciato e in passerella a Milano, ecco, quello, le Grottaglie di oggi è, come dire, il corrispettivo ontologico, ecco, cioè lo speculare ontologico di quei tempi
di David Beckham, certo. Ah, di quei tempi suoi trascorsi, per cui sì. Lui ha attraversato le due fasi.
Sì, beh, ovviamente, ovvio.
Sembra con molta gioia comunque lui viva questa condizione.
Sì, 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 cioè con gioia e con convinzione. Cioè, ecco, la domanda che fanno a me, cioè, cioè, neanche fossi, voglio dire, cioè, sono semplicemente limitato a trascrivere quello che lui mi ha detto, ma cioè la, appunto banalmente il discorso della castità, dice ma è vero, cioè, la domanda più stupida è ma è vero, e beh, insomma, cioè, se uno vive davvero secondo i precetti del Vangelo, sì, cioè io mi sento, voglio dire, in buona fede, come nella buona fede immagino di Le Grottaglie, senz'altro, sì, cioè sottoscrivo, voglio dire, tutto quello che lui fa, che lui ha detto, cioè ci metto la mano sul fuoco.
Sì, anche perché non sembra esattamente il tipo di dichiarazione che possa poi invece garantire dei vantaggi. Cioè, no, mi sembra una posizione, anzi, di questi tempi è talmente atipica poi da diventare o da rischiare di diventare,
diciamo,
un ostacolo.
È una condotta di vita, per usare un termine di moda in alcuni ambienti, antimoderno. Ecco,
assolutamente sì. Bene, senti, io ricordavo ad un certo punto che tu poi avevi già scritto per La Voce del Ribelle, facendo questa bella rilettura del libro da cui poi è stato tratto il film Trainspotting. Quindi
grazie.
Primo stacco musicale a questo punto, e andiamo ad ascoltare una cosa che per l'appunto è tratta dalla colonna sonora di Trainspotting. Appunto, The Passenger, Iggy Pop, colonna sonora di questo film Trainspotting, e poi all'incirca un anno dopo poi lo stesso brano compariva nella colonna sonora invece di Radio Freccia, e quindi storie entrambe in qualche modo anche di droga, ma direi senz'altro Trainspotting incomparabilmente più drammatico, anche perché ne faceva veramente un dato generazionale che invece in Radio Freccia, direi anche per fortuna, restava limitato oltre che al protagonista, poi ad una cerchia comunque, diciamo, non appunto così generalizzata. E dunque questo libro e questo film, di cui poi tu hai fatto la rilettura su un numero, credo un paio di mesi fa o giù di là, della Voce del Ribelle. Ecco, questa situazione, guardandoti intorno, situazione della gioventù oggi, naturalmente non ti chiedo, ci mancherebbe altro, una disamina sociologica a tutto campo, ma semplicemente una impressione. Ti sembra una gioventù che in qualche modo sta ritrovando una saldezza o una gioventù che invece è sempre più allo sbando?
Cioè, visto che non mi chiedi una...
No, proprio sai, una fotografia di zona,
non,
vorrei
non
dire.
Non lo so, cioè, la risposta più banale è questa. Non, cioè, credo che, voglio dire, sul fenomeno droga credo siano stati scritti non so bene quanti libri, cioè addirittura si studia all'università, quindi figuriamoci. Credo che comunque, voglio dire, faccia parte, piaccia o no, di quello che è un costume, mal costume, insomma, di una società, insomma. Qualcuno ribatte addirittura dicendo che i grandi geni erano tutti drogati. Quindi,
sì, che mi sembra una tesi un po' spericolata.
Sì, sono quelle cose, purtroppo, insomma, quelle difese radicali, no? Però ecco, sulla gioventù di oggi, beh, credo che senz'altro c'erano i dati del CNR, ho ricevuto l'altro giorno, come molti colleghi, peraltro, la mail con i dati, insomma, relativamente all'uso delle droghe. Beh, insomma, non era tanto l'uso della droga che mi colpì, quanto piuttosto quelli dati degli psicofarmaci. Cioè, questa è una società che, volente o no, cioè condiziona e necessita di un ricorso a qualcosa d'altro.
Di artificiale.
Cioè, l'equilibrio mentale è talmente labile che poi alla fine si sfocia nella necessità di ricorrere, appunto, non so, banalmente, oggi credo che quella più in voga sia la cocaina, negli anni 90 era l'eroina, come appunto fa vedere Welsh in Trainspotting, ma... Guarda, è uscito un libro, a parte, ora non voglio abusare dello spazio per farne un marchettificio, ma...
diciamo che se la segnalazione è adeguata,
è
giusto farlo.
È uscito un libro recentemente, un romanzo peraltro, cioè, quindi per Mondadori, l'ha scritto Carlo Pastore di MTV, che senz'altro, voglio dire, ha più sotto controllo la situazione dei giovani di me, che insomma non frequento giovani. Sì, il romanzo, c'è fondamentalmente, non dico che è incentrato sulla droga, ma c'è anche quella. Cioè, io non credo che ci sia un punto cardine attorno al quale ruota tutto.
No, ma anzi,
io
forse
credo che, ecco, la gioventù di oggi sì, ne faccia uso, ma come fa uso, voglio dire, della PlayStation, cioè.
Ma infatti, diciamo, ed è stato sottolineato anche recentemente, il vero elemento di novità è questo: mentre una volta uno che avesse fatto uso di eroina si percepiva comunque come un consumatore abituale, quindi come un tossico, probabilmente utilizzava questa parola anche nel rappresentarsi a se stesso, o comunque, diciamo, riconosceva in qualche modo, sia pure di malavoglia, questa propria condizione. Oggi invece c'è l'idea che, in qualche modo, come accennavi anche tu, la droga sia una delle tante sfaccettature,
sì,
dell'esistenza, e quindi, diciamo, sia poi
credo,
in grado...
Guarda, scusa se ti interrompo, la vera, voglio dire, la vera immagine in materia la diano gli Stati Uniti d'America durante il fenomeno dello yuppismo, cioè quando fondamentalmente i manager rampanti si distaccarono, ovviamente per uso della coca, da quello che era in realtà la classe bassa, cioè che usava, ovviamente, anche perché costava meno, l'eroina. Quindi da sotto tu vedevi una grande massa di tossici, chiamiamola così, anche perché poi l'eroina alla lunga dà effetti molto più devastanti, e sopra c'avevi praticamente i manager di Wall Street che per stare in piedi 14-16 ore a rincorrere azioni, eccetera, eccetera, si davano un aiutino. Oggi non credo che ci siamo molto lontani.
No, ma poi è molto giusta quella cosa che dicevi prima riguardo alla questione degli psicofarmaci. Per dire che poi non bisogna farsi fuorviare dai termini, bisogna andare invece dritti alla sostanza dei problemi e quindi diciamo riconoscere che tutte le volte che una persona è incapace di sostenere con le proprie normali forze psichiche appunto il peso, anche lo stress, che peraltro non bisogna nascondere, della esistenza in questi tempi convulsi e per molti versi anche fatti di sradicamento, di incertezza, di precarietà, quando tutte le volte che una persona non è in grado di farcela da sola e ricorre appunto a supporti esterni, è chiaro che deve prendere atto che esiste un problema. E il rischio naturalmente è che poi, che si tratti di psicofarmaci o di droghe propriamente dette, è chiaro che poi il rischio è che invece non ci si vada mai a porre il problema della causa che poi ha indotto appunto a rivolgersi a questo genere di sostanze.
Sì, sono perfettamente d'accordo su questo.
Bene, senti, veniamo un attimo, ecco così, ci spostiamo un po' dal calcio, che d'altronde era il punto di partenza, tra l'altro abbastanza occasionale, nel senso che benché anche tu sia appassionato di calcio, come peraltro lo sono anch'io, e quindi diciamo ci sia tutt'altro che inconsueto seguire gli accadimenti del calcio e quindi conoscere anche, vuoi o non vuoi, poi quelli che sono i suoi protagonisti, però certamente poi diciamo scriviamo di molto altro e ci interessa molto altro. Ecco, un invito che ti volevo fare, così una riflessione su quello che oggi viene veicolato dall'immaginario. Noi abbiamo parlato lungamente nella prima parte di questo congresso fondativo di quello che io ho proposto di chiamare non il popolo della libertà, ma il partito, aperte virgolette, popolo della libertà, per non lasciarsi poi attrarre e risucchiare da questa rappresentazione che ne ha voluto fare Berlusconi. A tutti gli effetti è un partito e quindi in quanto partito è essenzialmente una struttura che mira a tutelare determinati interessi. Quindi rappresentarlo in questa chiave così affettiva, così sfumata, appunto come un'aggregazione popolare, è evidentemente diciamo un'operazione quantomeno da considerare con sospetto.
Sì, poi qualcuno mi spiegherà anche la differenza tra popolo e tra partito e movimento.
Ah no, poi... ma certo, hai ragione, sono fondamentalmente rappresentazione, ma chiaro, diciamo, persone come Berlusconi che conoscono bene il valore e anche il disvalore delle parole, e chiaro, poi sono molto attente a questo packaging, cioè parole diverse che impacchettano la stessa merce, fanno poi il paio con il restyling delle auto e quant'altro. Ecco, ma la domanda invece è un pochino che volevo farti è questa. Cioè oggi se ci guardiamo intorno, dov'è che poi passano le sorgenti dell'immaginario? Cioè al di là poi dei reality show, del prodotto televisivo, ci sono ancora delle sorgenti, per usare una metafora abbastanza frusta, diciamo dei sorgenti di acqua più pulita? Beh, non so, nella musica, una volta ecco c'era questo molto nella musica.
Ma io credo che cioè, il partito, cioè, il PDL, scendiamo al compromesso di chiamarlo PDL, ma io credo che comunque il PDL abbia una carenza in principio di... come dire, di sorgenti di immaginario. Ora, chiedere da dove possano sgorgare ancora acque pulite cui attingere, cui abbeverarsi, beh, mi sembra, rispondo con la cosa più ovvia. Sì, credo, ecco, la musica, credo la letteratura, credo le arti in genere, cioè le arti umanistiche. Io sono di formazione, una formazione fondamentalmente sulle scienze umanistiche, quindi il problema è non cadere nel tranello di impacchettare al solito, cosa che abbiamo fatto in Italia per 60 anni, di impacchettare Tizio o Caio secondo i due schieramenti, insomma PD o PDL, ecco, perché poi se no siamo di capo a 12, ecco.
Sì, questo è un rischio che c'è sempre, vale dire quello poi di guardare non tanto all'opera d'arte, ma semplicemente alla apprezzabilità o meno dell'autore. Cioè recuperare questa autonomia che c'è molte volte tra l'autore, il quale poi può essere una persona apprezzabilissima ad essere un pessimo artista, un pessimo intellettuale, oppure viceversa, essere una persona assolutamente commendevole in punto etico ed eventualmente politico, poi però non avere questo acume che invece si dovrebbe dispiegare
Guarda,
nell'opera d'arte.
faccio un esempio molto banale. Io credo che Massimo Cacciari sia uno dei, ad oggi, Massimo Cacciari che è sindaco di Venezia in quota PD, quindi voglio dire, credo l'antitesi, voglio dire, del berlusconismo più spinto, soprattutto quello del Triveneto. Beh, io credo che comunque sia ad oggi una delle persone più colte nel ramo della filosofia teoretica. Ora, se poi si vuol dire che la filosofia teoretica, cioè la fenomenologia dello spirito di Hegel, il Vangelo secondo Matteo, che lui peraltro chiede sempre ai suoi studenti, beh, siano del PD o del PDL, cioè questa mi sembra veramente una strumentalizzazione di bassa lega,
Ci
ecco.
piace pensare che non si arrivi a tanto, anche se poi questa tentazione di mettere dei bollini di appartenenza è ricorrente, nel senso la vediamo continuamente, poi in qualche maniera, in maniera
È
talvolta,
l'errore più grave.
sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché per l'appunto si tratta di pretendere di riunire nello stesso contesto delle esperienze che invece nascono completamente separate ed è giusto che rimangano separate. Tra l'altro stendiamo un velo pietoso, anzi no, non lo stendiamo, ci ritorniamo. Già l'abbiamo detto la settimana scorsa, ma una delle citazioni più incongrue che si sono ascoltate poi nell'ambito di questa
Ah, Ezra
tre giorni.
Pound da Fini.
Eh beh sì, perché lì una domanda che sarebbe stato legittimo fare al buon Gianfranco Fini, buon naturalmente tra virgolette, appunto, cosa avrebbe potuto dire Ezra Pound di un personaggio come Silvio Berlusconi. Ecco, su
Sì, oddio,
questo non
anche di
so.
Gianfranco Fini, insomma.
Sì, anche dello stesso, tu dici, in un momento di autoconsapevolezza più che mai improbabile, ci sarebbe potuto stare anche questo. Senti, non so se lo vuoi accennare, tu stai lavorando adesso, diciamo, ad un altro progetto editoriale che è estremamente interessante.
Sì, no, sto lavorando nel senso che appunto sono un po' work in progress e devo darmi anche una mossa. Però a questo libro che uscirà, spero presto, per Aliberti, su Roberto Vecchioni, è una, diciamo, una biografia un po' sui generis, nel senso che in realtà più che altro è una rilettura che do del personaggio alla luce dell'ateo devotismo, insomma, cioè di tre grandi tematiche che si riscontrano all'interno dell'opera di Vecchioni, cioè la morte, quindi la morte è Dio, l'amore, inteso come sentimento più alto, e ovviamente poi quella che è la famiglia, cioè gli affetti familiari, i figli, il rapporto genitori-figli, eccetera.
Matteo, una domanda, anzi due, nel senso che è una domanda sdoppiata. La prima è, hai incontrato già Roberto Vecchioni o pensi di incontrarlo?
No, mai incontrato di persona, spero di incontrarlo.
Ma nell'ambito, diciamo, del lavoro preparatorio di questo
No,
testo?
ma è una biografia svincolata dal personaggio stesso, perché è una rilettura mia, ecco,
Perfetto, ma
quindi.
infatti venivo alla seconda domanda. Ecco, pensi così per quello che immagini, perché sicuramente è una persona che credo valga veramente la pena di incontrare. Poi ricordiamo, è stato insegnante proprio di liceo per moltissimi anni, credo che sia stata una di quelle persone che sarebbe stato bello avere come insegnante. Ma la domanda altra è questa, al di là poi dell'interesse nei confronti della persona e quindi del piacere che uno può immaginare di ritrarre appunto poi dall'avere occasione di incontrarlo e di parlarci, ma pensi che ai fini del libro, cioè che visto che si tratta di una rilettura, sia meglio in qualche modo elaborarla in maniera completamente svincolata da qualsiasi impressione, in qualche modo, da qualsiasi anche coinvolgimento, perché no, di tipo personale che potrebbe derivare da un incontro vis-à-vis? O pensi che invece sarebbe utile poi, magari quando uno già ha messo giù il tracciato nel suo insieme, andare poi ad un qualche tipo di verifica appunto attraverso un incontro
Io
diretto?
credo che comunque, voglio dire, i testi delle canzoni stiano, i testi e la musica. Ora io mi focalizzo più sui testi, meno sulla musica, perché non ho una competenza specifica. Diciamo, la musica posso arrivare a dire se è orecchiabile o no, se mi piace o no, ma insomma non è un metodo di giudizio serio. Però io credo che i testi delle canzoni, insomma, stiano lì a testimoniare qualcosa, insomma. Cioè, Roberto Vecchioni credo che sia uno dei cantautori che davvero dovrebbe essere fatto leggere a scuola. Cioè, banalmente, nessuno sapeva che Samarcanda sta in Uzbekistan finché, ecco, Vecchioni non ci ha scritto probabilmente una delle canzoni più popolari, ecco, del suo.
Beh, quella che gli ha cambiato la vita, questo lui l'ha sempre ricordato, vuole dire,
sì,
dice,
esatto.
Il corso dei rischi.
E poi comunque anche, voglio dire, uno che ha scritto, ecco, non so, cioè, tu lo sai anche meglio di me, voglio dire, ma nelle lettere d'amore fare riferimento a Fernando Pessoa, cioè ci sono comunque un'oggettistica,
sì, una serie di richiami.
L'uso della parola, ecco, che ormai si è perso, e che Vecchioni sta a dimostrare che in realtà, ecco, da questo punto di vista è abbastanza conservatore, perché insomma è un po' una poetica ricercata, se si vuole.
Questa è una bella cosa, naturalmente non la possiamo sviluppare, ci ripromettiamo di farlo, quindi accelera i lavori per favore a ciò che ci sia il libro e si possa tornare a parlarne. Matteo, noi ti ringraziamo di essere stato con noi questa sera e ti salutiamo con una cosa che so per certo che ti piacerà sicuramente molto, dello stesso Roberto Vecchioni. Per cui grazie ancora, a presto.
Grazie a voi.
Ed ecco per te e per tutti, naturalmente, questa splendida Arthur Rimbaud.
Visto tu.
per l'appunto Arthur Rimbaud, Roberto Vecchioni, stava su un album di tanti e tanti anni fa che si chiamava Elisir. Tra l'altro 5 album in successione di quel periodo, vale a dire Ipertensione, la stessa Elisir, Samarcanda e poi ancora Calabuig, Stranamore e altri incidenti, nonché poi un'antologia che sarebbe uscita alcuni anni dopo, esattamente nel 1991, intitolata Il Capolavoro. Questi 5 album sono stati appena ripubblicati all'interno di una collana che si chiama The Universal Collection, naturalmente dal nome della grande casa discografica che poi distribuiva il tutto, a un prezzo intorno ai 25 euro, e quindi, come si diceva prima con Matteo Orsucci, sembra un marchettone, come si dice in gergo, invece è veramente una segnalazione, perché se non conoscete quegli album, in particolare Ipertensione ed Elisir, veramente vale la pena di andare poi ad acquistarli e appunto esplorarli da cima a fondo. Come si dice, siamo in chiusura, le 2 ore a nostra disposizione sono passate e dunque si è conclusa questa 11ª puntata di The Ghost of Tom Jordan. Naturalmente grazie a Sara Santolini in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e come sempre da sottoscritto Federico Zamboni l'augurio è quello della migliore nottata possibile. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back.
Uomini a piedi lungo i binari, diretti non si sa dove. Non c'è ritorno. Elicotteri della stradale che spuntano dalla collina, minestra a scaldare sul fuoco sotto il ponte, la fila per il ricovero che fa il giro dell'isolato. Benvenuti al nuovo ordine mondiale. Famiglie che dormono in macchina nel sud-ovest, né casa, né lavoro, né sicurezza, né pace. La strada è viva stasera, ma nessuno si illude su dove va a finire. Sto qui, seduto alla luce del falò, e cerco il fantasma di Tom Jordan. The highway is alive tonight. Nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire. Searching for the ghost of Tom Jordan. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a buddy and takes a drink. Tira fuori un libro dal sacco a pelo, il predicatore accende un mozzicone e fa una tirata, aspettando il giorno che gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. In uno scatolone di cartone nel sottopassaggio ho un biglietto di sola andata per la terra promessa. Hai un buco in pancia e una pistola in mano, dormi su un cuscino di sasso, ti lavi nell'acquedotto municipale. La strada è viva stanotte, ma dove va a finire lo sappiamo tutti. Sto qui seduto alla luce del falò e aspetto il fantasma di Tom Jordan. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line. Waiting on the ghost of Tom Jordan. Diceva Tom, mamma, dovunque un poliziotto picchia una persona, dovunque un bambino nasce gridando per la fame, dovunque c'è una lotta contro il sangue e l'odio nell'aria, cercami e ci sarò. Dovunque si combatte per uno spazio di dignità, per un lavoro decente, una mano d'aiuto, dovunque qualcuno lotta per essere libero, guardali negli occhi e vedrai me. Nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line with the ghost of old time. strada è viva stasera, ma nessuno si illude su dove va a finire. Sto qui, seduto alla luce del falò, col fantasma del vecchio Tom Jones.